il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Date un caldo benvenuto alla nuova cittadina di Stepford, Joanna.
Buongiorno, Joanna.
Siamo pronte per la ginnastica?
Oh, sì.
Prendete attrezzi e posti, prego.
Ma fate ginnastica vestite così?
Ma certo. In qualunque situazione ci teniamo ad apparire sempre al meglio. Non sia mai, ti immagini, se i nostri mariti ci vedessero in consunte sciatte, scure felpe, con i capelli arruffati e senza quasi trucco.
Oh no.
Quest'oggi tu hai diritto a un trattamento speciale, perché stiamo lavorando su una serie di esercizi che ho personalmente inventato, basati su semplici lavoretti di casa. Definisco il mio programma Clairobica.
Perché si chiama Claire?
Avanti, è il momento di snelle e accurate. Diventiamo tutte lavatrici. E
quando vedi per la prima volta questo film, che ormai ha 20 anni, La donna perfetta, il film di Frank Oz, che a sua volta era ripreso da un romanzo degli anni 70, il 75, La fabbrica delle mogli, di cui fecero anche un film allora, racconta la storia di un signore mediamente scemo, con una moglie carina, però fra di loro non va perfettamente. A un certo punto, non ricordo bene il passaggio, va in un club per soli uomini, in un posto bellissimo, è tosse vera, non è tosse da schiaffi, in un posto bellissimo dove c'è una coppia di quasi santoni, lui e lei, ambigui, dove creano subito un ambiente in cui gli uomini sono favoriti, sono una sorta di principini. E nota che le mogli degli altri iscritti a questo club sono delle bambole a disposizione dei loro uomini. Comincia a notare che sente una coppia in una stanza vicino alla sua che fanno l'amore, senta urla trascendentali, sì, ti prego, dai ancora, il tuo obelisco mi trapassa, queste cose incredibili. E dice, ma che succede? Lentamente capisce che le mogli degli altri fanno una sorta di passaggio drastico attraverso un meccanismo particolare, per cui diventano quasi dei robot, di perfette casalinghe, bravissime, accurate, sempre curatissime, bravissime a cucinare, bravissime a pulire la casa, che passano il loro tempo felici in passatempi stupidi come colorare le pigne per fare delle decorazioni. Insomma, diventano delle perfette donne di casa, però di fascia alta. Sembrava qualcosa di irreale, di assurdo quando lo vidi per la prima volta, è anche divertente, cioè vedi, questo è il sogno dell'umarel che vorrebbe una donna che sia una pantera a letto, lo faccia sentire il più grande uomo del mondo, poi sia brava a cucinare, pulisca casa, sia bella, perfetta, sempre a posto, lo faccia sentire proprio come si sentivano i suoi nonni nelle rappresentazioni stereotipate di famiglia ideale. Beh, tutto questo è diventato una realtà. Oggi c'è un interessante reportage su Domani di Angela Falconieri che parla del fenomeno delle trad wives, cioè delle donne tradizionali, le donne che diciamo accompagnano la fascia ideologica che possiamo in qualche maniera annoverare all'area di Trump. Attualmente che fanno? Gli uomini li vedete, sono i trampiani. Sono quelli che hanno dato l'assalto al Campidoglio, sono suprematisti bianchi, sono quelli che hanno una certa visione della vita, anche molto condivisa alle nostre latitudini. Le donne dove sono? Le donne stanno a casa, sono felici di stare a casa, sono perfettamente realizzate, passano il tempo a mettere a posto la casa, organizzarla, farla bella, bravissima a cucinare, ad agghindarsi, a fare il shopping, la cura del loro corpo. Insomma, rappresentano l'antitesi di quello che è la donna che domani tutti in qualche maniera, probabilmente anche con atteggiamenti lievemente retro, cercheranno di celebrare. La donna autonoma, la donna liberata, la donna che si è tolta da alcuni stereotipi. Beh, io su questo movimento dello stay at home Stattene a casa, le donne che rimangono a casa, sulle casalinghe felici. Beh, vorrei oggi un po' riflettere con le persone che mi ascoltano, soprattutto con le ascoltatrici. Guardate, non è così peregrino, ci sono molte illuminate opinioniste, giornaliste, scrittrici che hanno scritto molti libri su questa felicità di ricoprire un ruolo tradizionale da parte della donna. Negli Stati Uniti è un fenomeno particolare, naturalmente queste donne sono tutte bianche, anzi la loro supremazia nell'essere l'ipercasalinga mette in, diciamo, a repentaglio la parità delle donne di altre etnie. Noi siamo le migliori, siamo le bianche, siamo quelle belle, fighissime, bravissime a tenere casa, e le altre non ci servono a niente, e lì c'è un motivo molto territoriale. Qui da noi non so se questo fenomeno sta tecchendo, sta funzionando. Più o meno sono le signore che mi sembra di intuire, che vedo durante le mattinate uscire da una palestra, andarsene a prendere l'aperitivo assieme, poi andare a fare shopping assieme. Non c'è nessun odio di classe verso di loro, ma sono persone felici di fare quel ruolo. Hanno mariti facoltosi che gli permettono di mantenere quel tipo di vita. Ma esiste una realtà di casalinghitudine felice, di felicità nel ricoprire un ruolo tradizionale, nel sentirsi realizzate anche nel manicaretto, nella tovaglietta ricamata, nel grembiulino con i fiori, nel capellino giusto per far piacere al marito quando rientra a casa e sperare che sia il momento di felicità per tutti e due? Ma questo oggi lo chiedo ai miei ascoltatori. 800 24 00 24, in attesa di questo 8 marzo parliamo delle casalinghe volontarie felici, però di fascia alta.
Visto che sono una donna ex in carriera che ha rivisto le sue posizioni sull'emancipazione femminile, vorrei tanto dire che spesso mi piacerebbe essere una casalinga full time anziché una lavoratrice a tempo pieno e casalinga part time gioco forza.
Sono una casalinga di Perugia, fiera di esserlo, felice perché? Perché rendo felici i miei cari.
Io sono bresciana e faccio la psicologa, ma mi sento molto casalinga. Essere casalinga vuol dire, secondo me, essere in contatto con la persona, essere in contatto con l'esperienza che si fa esserci in questo mondo in cui vale solo il fare.
Allora, 800 24 00 24, sto in qualche maniera dandovi testimonianze di personaggi che sono anticipatrici di questo movimento dello stay at home americano, che si trovano probabilmente dopo aver fatto anche un'esperienza di lavoro, un'esperienza di vita professionale, felici nel ruolo identitario e tradizionale della casalinga. Naturalmente sono tutte donne che se lo possono permettere. La casalinga, quando diventa una condanna, quando una donna sta a casa perché deve stare a casa, perché non c'ha altre alternative, non ha altre chance, naturalmente la posizione è diversa. Però vorrei entrare in più in questo tipo di mentalità per capire se esistono dei barlumi anche tra le persone che mi ascoltano di questa chance, questa possibilità. Non abbiamo bisogno di lavorare, non abbiamo voglia di lavorare secondo un canone, diciamo, contemporaneo. Non vogliamo avere datori di lavoro, non vogliamo avere colleghi, non vogliamo avere responsabilità, vogliamo stare a casa. Stiamo a casa perché stiamo bene, siamo felici, tutto sommato quello che veniva considerato come una condanna discriminatoria per noi è un vero piacere. 800 24 00 24, aspetto le vostre telefonate, che oggi avrò qualche difficoltà a leggere, se qualcuno poi mi dà una forma alternativa per vederle.
Sono casalinga contenta, anche se ho subito un po' questa condizione, nel senso che alla nascita del terzo figlio purtroppo ho deciso di rinunciare al mio lavoro che mi piaceva molto. Però l'azienda, per una madre con tre figli ed un marito seppur bravissimo, perché durante il weekend mi aiuta tantissimo, durante la settimana purtroppo non ha la possibilità di aiutarmi perché lavora spesso fuori.
Io sono casalinga depressa, ma di quelle proprio che al terzo figlio non riesce più a vedere la fine del tunnel. Cioè, vi faccio un esempio: adesso ha parlato la mia, diciamo, casalinga contenta. L'unica differenza è che se ti puoi permettere una babysitter, anche se sei casalinga, vuol dire che tu forse un'ora, due ore all'interno di una giornata, o comunque tre ore alla settimana, quello che sia, sei da sola.
Allora, dovremmo avere una prima telefonata. Caterina da Milano. No, evidentemente è una falsa notizia. C'è un problema, oggi non si vedono le telefonate, ma le passano tramite WhatsApp. Quindi andiamo avanti nel descrivere il fenomeno, poi quando riuscirò a sapere chi è al telefono, qualcuno me lo dirà, ascolterò volentieri le vostre testimonianze. Il numero è sempre 800240024. Stiamo dandovi una testimonianza reale, concreta, di ascoltatori prese da trasmissioni precedenti o prese da TikTok che hanno fatto questo passo fondamentale, un passo che sembra contraddire tutte le conquiste, i punti di vista, il concetto stesso di emancipazione femminile, in assoluto contraddirli. E Elena, ecco, Elena Brescia, sentiamo, Elena da Brescia, vediamo se c'è.
Sì, buongiorno, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, io volevo dire che lei aveva un po' trascurato nella sua introduzione il fatto che queste signore che fanno questa scelta felicemente sono anche delle mamme e quindi fanno la scelta di accudire i loro figli, di non magari lasciarli nei nidi o non lasciarli alle babysitter.
Non necessariamente, questo fenomeno, il reportage che ho letto su Domani, considera che possono essere anche mamme, ma non è indispensabile che siano mamme. Sì, sono anche mamme, certo. Può essere, quindi...
Ma secondo me, io dico che è una bella vita, nel senso io l'ho fatto per diversi anni. Io ho sempre lavorato quando ero giovane, quando poi mi sono sposato ho fatto la libera scelta di interrompere l'attività lavorativa, che era anche abbastanza importante perché io sono farmacista, quindi però ho fatto questi 10 anni di pausa in cui mi sono dedicata alla mia famiglia. Poi purtroppo mi sono separata e quindi ho dovuto riprendere in mano le redini della mia vita proprio anche a livello economico e quindi sono tornata nel mondo del lavoro. Però devo dire che quella pausa non è stata male, diciamo, io me la
quindi
sono
lei, diciamo,
goduta.
Io guardi, non ho pregiudizi, non faccio la donna di casa, quindi non posso giudicare cosa sia meglio, cosa sia peggio. È bene quello che una persona fa sentendosi
esatto,
meglio.
Esatto.
Se lei sentia bene, felice per lei. Quindi lei ha fatto esattamente questa scelta, che oggi è una scelta trendy negli Stati Uniti, e probabilmente lo diventerà anche da noi, l'aveva fatta anticipando i tempi. A un certo punto la sua vita, potendoselo permettere, naturalmente, lei ha deciso, dice, io sto a casa e metto a fare la casalinga. Però era una casalinga di fascia alta, non era una casalinga maledetta che con un piede pulisce per terra, con l'altro fa la lavatrice.
No, sono stata fortunata, devo dire che me la sono goduta molto, perché facevo tutto quello che volevo, quindi anche la palestra, insomma mi prendevo cura del mio aspetto. Di tutto.
Era super acchittata, aveva tutto il tempo
personale
che voleva, massaggi, cure estetiche,
sì,
pedicure, manicure.
Corsi di cucina, esatto.
Corsi di cucina.
Anche, sì. Perché
la sua vita sociale come era articolata? Suo marito usciva tutto il giorno fuori, tornava la sera, sì, no?
Esatto. Poi avevamo la nostra vita sociale insieme, ecco. Quindi,
poi lei organizzava bellissime cene con delle tovaglie stupende, stando a casa,
esatto.
Era una meraviglia. Quindi lui era fiero di invitare i colleghi, dice guarda che bella casa che ho, guarda che moglie perfetta. Questo,
esatto, sì.
Beh, questo dava la felicità. E i vostri rapporti com'erano? Erano migliorati? Aveva tutto
no,
il tempo
nel senso che erano abbastanza buoni comunque, sì, poi qualche difficoltà ci sono sempre nella coppia, però diciamo che io questa fase me la sono goduta molto, mi è piaciuta, ecco, devo dire.
Ma
la
poi
verità.
Vi siete separati, quindi, però?
Sì, poi ci siamo separati, come succede.
Perché
a
suo marito
coppie.
Nel frattempo, visto che lei era così sigillata in casa, si guardava intorno.
Ma no, non penso, proprio
come
il
non
penso. Rapporto che è andato un po' degenerando, diciamo, ecco, non c'era più quell'unione che c'era all'inizio, come succede spesso, però lì appunto mi sono ripresa in mano la mia vita, con i miei tempi però, ecco, quindi ho mantenuto.
E ricominciato
dei
la professione praticamente, è tornata a fare quello che faceva prima.
Esatto, sì.
Adesso in che fase è, diciamo?
Autopensionata, pur essendo abbastanza giovane, e quindi mi sto godendo la vita ancora come prima, però ho già mia figlia è grande, vive all'estero, quindi io
sono contento, ogni fase della sua vita è un tripudio di godimento, quindi lei è fortunata. È fortunata. Caterina da Milano.
Sì, buongiorno a tutti. Allora, intanto faccio questa premessa che nel frattempo sono arrivata al lavoro, quindi ho poco tempo da dedicarvi. Però ecco, quello che volevo così rilevare che dal mio punto di vista io non criticherei nessuna, come dire, nessuna scelta.
Si osserva un fenomeno emergente, questo io non dico che è sbagliato,
no,
giusto.
Infatti non è, cioè non, come dire, per me l'importante,
ognuno fa quel che vuole.
Esatto.
L'importante non siano costretto. L'importante non siano uomini costringano le donne, state a casa. Se le donne sono contente, non vedono l'ora di stare a casa, buon per loro. Buon anche per noi, perché
io volevo dire che per me l'importante è che il ruolo non ingabbi, nel senso che qualsiasi sia la scelta che una donna fa, che poi si senta libera di poter scegliere diversamente, perché per quello che vedo io, mi pare che a volte il discorso dei ruoli possa veramente diventare una prigione, no? Per cui quello che sembra una gabbia dorata, cioè appunto che sembra una situazione ideale, però poi possa portare a insoddisfazione, infelicità. Ma, cioè c'è questo rischio,
sì, soprattutto,
no?
Soprattutto uno può avere una situazione economica invidiabile, ma rimane il fatto che una donna che sta sempre a casa non ha la sua autonomia, a meno che non abbia risorse di famiglia. Alla fine dipende sempre dall'unica persona che lavora, e quindi farà anche una bella vita, avrà anche un budget a sua disposizione, ma è sempre sotto amoroso ricatto che uno porta i soldi a casa e l'altra sta a casa. Questa è una cosa che vedevo in schemi precedenti all'epoca contemporanea, erano abbastanza mortificanti, la moglie che aspettava che il marito desse a lei i soldi per comprare delle cose, perché lei non ha disponibilità di denaro. Le nostre mamme non avevano un conto corrente, era impensabile che le nostre mamme avessero un conto corrente, non amministravano i soldi se non quelli che erano destinati alla spesa quotidiana, e questo le mette in una posizione subordinata sicuramente rispetto ai mariti. Bene, ci fermiamo un istante, informazione della borsa, riprendiamo tra un po' con casalinghe di fascia alta, felici, contente, soddisfatte.
Borse in diretta.
E la Banca Centrale Europea, l'appuntamento con la BCE, l'appuntamento centrale della giornata. In tutto questo le borse europee registrano un clima attendista con prestazioni differenziate fra gli indici continentali. È positiva Parigi, più 0,08%, leggermente negativa Francoforte, meno 0,03%, Londra meno 0,25%, Milano poco sopra la parità grazie al nuovo ennesimo rialzo di Saipem, più 2,58%, di nuovo sugli scudi Monte dei Paschi, più 1,22%, poi oggi segnaliamo il rialzo di Italgas, più 0,96%, Poste Italiane, più 0,75%, scivolone di Telecom Italia, meno 10 punti, il gruppo ha comunicato oggi peraltro il Capital Market Day della società. Ieri il Consiglio di Amministrazione ha approvato il nuovo piano industriale 2024-2026, ma evidentemente i target non convincono il mercato. Pirelli pure ha rivisto il piano industriale ieri con un calo oggi però del titolo del 3,25%. Anche Nexi davvero sulle montagne russe. Il gruppo ha comunicato i risultati questa mattina, peraltro annunciando anche un maxi piano di buyback da mezzo miliardo, partito con un rialzo di 5 punti, il titolo ha poi bruciato tutto e adesso arriva ad una perdita del 2,61%. L'euro vicino a 1,09 sul dollaro, i mercati tornano alle 13.30.
Melog.
Ma se le casalinghe dovessero avere uno stipendio, quanto dovrebbero guadagnare secondo voi? Considerando che siamo donne delle pulizie, pediatre, psicologhe, cuoche, picchiamo a cucinare e tutti i giorni c'è sempre lo stesso problema. Che cucina a pranzo? E a cena che cosa faccio? Ieri ho fatto la pasta col sugo, non posso farla pure oggi. Aspetta, fazzi lenticchie. No, ma i picciriddi non ci piacciono. Siamo anche insegnante del doposcuola. Sarte, picchi quando tuo marito ti spunne quasi ette, un ghioino sì, un ghioino no, ti ritrovi sempre con acqua e filo, picchi ce la sistemare. E questa è solo una parte.
Questa è la protesta della casalinga presa da TikTok, penso sia Valeria Chiodelli, l'interprete di questa parte, ma manca l'altra parte, poi non basta. Deve essere anche amante, deve essere anche geisha, deve essere anche odalisca, deve essere anche tutto questo, sennò il marito poi si comincia a guardare intorno. Insomma, è un po' complicata la vita della casalinga, ma la casalinga di alta fascia è il modello delle state custom americane probabilmente non tiene conto di questo. È una scelta di grande soddisfazione, ci si occupa di sé, si hanno case bellissime, si hanno strumenti meravigliosi per gestirle, insomma è una linea di tendenza che sta emergendo. Il conservatorismo ideologico che sta facendosi strada attualmente, questa è l'epoca del ritorno del pensiero conservatore, indubbio che sia così, deve avere una ricaduta anche nell'assetto familiare e nella posizione femminile. Ecco, la donna del conservatore è la donna che ama stare a casa, ama ricoprire ruoli tradizionali perché ama sentirsi regina della casa, ama sentirsi la prediletta di tutte, ama sentire un uomo che torna la sera a casa e trova tutto perfetto e si gratifica della perfezione che ha confezionato per suo marito. Questo è un film incubo di 20 anni fa, La donna perfetta, oggi sta diventando lentamente una realtà. Allora, intanto ringrazio Paolo Corleone, Lorenzo Nespoli a Milano, Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini, tutti e quattro si stanno adoperando perché io possa usufruire delle vostre telefonate, nonostante qualche piccola difficoltà tecnica. Anna Maria da Verona, buongiorno.
Buongiorno. Allora, no, la casalinga non è che sia sempre una ricona che può permettersi la gran casa e tutto il resto, no. A volte ha lasciato il lavoro perché non era compatibile, non poteva occuparsi. Io avrei dovuto fare la traduttrice, sa, avrei fatto la fame ai tempi
invece,
di allora.
Invece come ha risolto?
Invece ho fatto la casalinga, bene. Il che ha voluto dire occuparmi dei figli, e io capisco, finché sono uno o due si può anche lavorare fuori, ma quando cominciano a diventare tre o quattro, occuparsi davvero di loro e dell'andamento della casa è un lavoro. Quando io incontravo
sono scelte anche quelle,
no,
certo,
quelle che mi dicevano: tu non lavori? Come no, lavoro gratis, dicevo, perché ero occupata tutto il giorno anch'io, come diceva prima la sarta, l'infermiera, l'autista, insomma tante occupazioni diverse.
Ma lei è stata costretta a fare questa scelta, non è stata una scelta leggera, felice, volontaria?
No, non costretta, ma nel momento in cui mi sono sposata ho lasciato il lavoro perché non avrei potuto continuare come prima. E quindi
Se nel suo progetto era fare dei figli, fare tanti figli, logicamente erano scelte difficili, poi bisogna certo, questo lo posso capire.
Quando arrivano non mi sono sentita di buttarli fuori dalla porta.
No. Uno può anche fare a meno che entrino dalla finestra prima, però anche sono particolari, sono dettagli, comunque sono dettagli. Va bene, Luca da Modena.
Nicoletti, buongiorno a tutta la redazione. No, a parte la telefonata che ho sentito dire adesso, che vabbè, una casalinga non è stipendiata, ma quando una coppia, presumo una coppia, perché a quel punto se fai la casalinga sei una coppia, marito e moglie, sarebbe giusto magari condividere le entrate entrambi, e quindi dire che non guadagna il marito, forse che ce li mette. Ma la mia telefonata forse va fuori un attimino di tema, ma è questa: guardando MasterChef c'era un concorrente che ha detto io sono un casalingo. La cosa mi ha divertito e provocato un pochino di invidia, perché ragionandoci, io faccio l'artigiano, lavoro 12 ore al giorno, e magari fare il casalingo di classe A, come alta classe, com'è che l'hai chiamata, non mi ricordo più, non sarebbe male.
Fasciato. Se ci penso, anch'io sono un casalingo, cioè io quest'attina mi sono alzato il letto, me lo sono rifatto da solo. Se lo pulirmi il bagno, non è che ho
ci
personale di servizio a casa.
Ma ci sta anche che anche un papà faccia il papà, perché
ci ho riflettuto adesso.
La casalinga, ma faccio la mamma, ci può stare che il papà fa il casalingo e il papà. a tempo pieno, voglio dire.
Sì, e però questo, lavoro no, nel contempo. Io fra un po' mi alzo da questa postazione, butto giù la pasta e mi faccio la salsa. Ma non ci ho mai pensato.
Ho detto era un input così che volevo dare un po' scherzoso, però che ci può stare, insomma, che
però ci potrebbe una cosa, anche il caso. Luca, bisogna dire una cosa veramente.
Una moglie.
Noi ci divertiamo pure. Il privilegio rispetto a dire mi faccio gli spaghetti da solo è la grande libertà di non aver nessuno per casa, si fa anche con divertimento, poi uno lo fa mica è obbligato, se vuole esce, va a mangiare da un amico, si compra un panino, salta al pranzo se deve lavorare, questa è la libertà, è la meraviglia, la libertà che conquistano anche gli uomini. Chi generazionalmente ha avuto come condanna quello e nient'altro che quello, ti sposavi per fare quello, da ragazza facevi quello per i tuoi genitori, farei quello per i figli dei tuoi figli, beh, io capisco che è un po' più pesante. Patrizia da Milano.
Buongiorno a tutti, ma io volevo porre un problema che appunto è quello economico, ma intanto è vero che le casalinghe lavorano e lavorano anche tanto, poi hanno diversi figli eccetera.
Sì, mi fa notare giustamente Fabrizio, dice sì, essere singolo è un'altra cosa, anche una figata, non c'è nessuno per casa, ma se devi farlo per gli altri, comincia a farlo per gli altri. Beh, io un po' lo faccio anche per mio figlio ogni tanto, però per gli altri, certo. Come condanna che tu cucini e gli altri mangiano, non è bello.
E la questione economica riguarda due aspetti, per esempio, che mi sembra non siano stati nominati. Uno è che se poi le cose vanno male, ci si separa, eccetera, per esempio le pensioni, la possibilità di recuperare gli anni di lavoro persi facendo magari...
Resti senza artene parte, ecco. Vero, certo.
Ecco, è un bel problema, io ho diverse amiche che hanno avuto...
Ma senza reddito, resti senza reddito.
Esatto, senza reddito, talvolta anche senza casa, perché poi dipende dalle situazioni, se sei in affitto, insomma ci sono tante situazioni complesse. E l'altra cosa che mi pongo è... Ma pensa che tu ogni volta che devi andare dal parrucchiere o comprarti un vestito devi chiedere il permesso a tuo marito, devi chiedere i soldi, cioè. No, io non so, poi finisco con una mia esperienza.
Ma questo la famiglia patriarcale, oggi è un termine diciamo inflazionato, tutto è patriarcato, ma la famiglia patriarcale implicava questo, che il padre usciva da casa e lasciava sul tavolo i soldi per la spesa del giorno alla moglie, questo me lo ricordo da me bambino, così era, capito? E la moglie faceva delle piccole economie, con piccole creste su quella spesa, poi aveva una sua piccola economia, ma non esisteva, mia madre non ha mai avuto un conto in banca, nella mia generazione sfido qualcuno di aver avuto una madre col conto in banca, persone che oggi sono sul liminare dei 70 anni, eravamo quelli usciti dal dopoguerra, dal boom economico. Il boom economico è stato bello, ma ha visto generazioni di donne casalinghe che continuavano a essere donne casalinghe come le loro madri e le loro nonne. Primetta, dalla provincia di Lucca.
Buongiorno, sì. Io volevo dire questo, dunque io sono una pensionata ormai da 4 anni, ho lavorato 43 anni nello Stato e ho lavorato volentieri, adesso sarei casalinga ma non riesco a fare la casalinga perché mi piace fare volontariato, essere stare con gli altri, per questo che voglio dire, fare la casalinga anche potendolo, anche avendone la possibilità, credo che sia veramente poca ricchezza per la donna e veramente un vedere il mondo insomma con occhi tristi, perché sei sola, sei chiusa in casa, quindi io vedo questo, volevo soltanto dire questo. Darle
sì,
la
è quello che adesso chiamiamo long covid, diciamo questa posizione di casalinghitudine anche maschile si è molto andata concretizzando dopo il lockdown, dopo gli uomini sono rimasti a casa, visto che tutto sommato si sta bene, ci si organizza bene, sta un pochino più tranquillo. Onestamente però ti manca il mondo esterno, ti manca il logorio di dover tenere rapporti con gli altri, ti manca anche semplicemente la quotidiana transumanza verso il luogo di lavoro e ritorno a casa, è chiaro che ti manca. Mai vorrei essere una persona condannata a fare il casalingo, a star sempre dentro casa, ogni giorno fai le stesse cose, ogni giorno c'è da pulire le stesse cose, da cambiare le stesse cose, da fare la stessa spesa, organizzare la stessa cucina, preparare il cibo, rassettare, pulire, lavare e il pomeriggio si ricomincia proprio per la sera, è un ciclo continuo, è una cayenne, è chiaro che è così, con degli uomini poi che non ti davano mai una mano, per cui non avevano assolutamente nessuna voglia, nessuna intenzione di aiutarti. Ci fermiamo ancora un istante per il traffico. I don't mind.
La battaglia delle casalinghe, che aveva come obiettivo la corresponsione di una pensione, si è conclusa con una vittoria. Ma chi sono queste casalinghe a favore delle quali si è battuto tutto lo schieramento politico italiano, dall'estrema destra all'estrema sinistra? Siete voi, signora. E voi che correte da una camera all'altra del vostro appartamentino, sempre in moto, sempre in faccende, sacrificando le faccende domestiche perfino l'indispensabile partita a canasta. Voi che rigovernate ogni giorno e che nel giro di 3 anni lavate una pila di piatti alta quanto la Torre Eiffel.
Il servizio era del 61. Certo, pensate cosa abbiamo passato. L'indispensabile partita a canasta. La gratificazione di questi che andavano avanti dietro per l'appartamentino. Chissà perché doveva essere un appartamentino in cui però c'entrava la partita a canasta. Sono insondabili stereotipi, bisogna aver respirato l'aria di quegli anni. Erano anni di velleità. C'è una vita reale, concreta, spesso fatta di micragna. Una vita raccontata ideale che era fatta appunto dell'appartamentino e della canasta. In realtà poco era cambiato rispetto a una generazione precedente. Allora abbiamo Mariano, provincia di Milano. Buongiorno.
Sì, buongiorno Nicoletti. Una esperienza un po' diversa. Strano che si chiami un uomo, ma io ho avuto la fortuna di avere 2 mogli che per ragioni inerenti essenzialmente al mio lavoro, ma anche per loro scelta, hanno fatto le casalinghe. Io dirigevo gli alberghi, ma il loro ruolo di casalinga era assolutamente privilegiato, perché non facevano praticamente niente. Si mangiava in ristorante, quindi non cucinavano, le camere venivano riassettate dalle cameriere, quindi
non è casalinga, quella è fare la principessa.
ecco errore gravissimo.
Lo farei anch'io la casalinga in quelle condizioni, che discorsi.
Errore gravissimo, perché dopo un anno di grandissima gioia impazzivano nel senso buono del termine. Cioè era una prigione dorata dalla quale...
Non potevano uscire, avevano licenza di uscire di casa?
Certo, uscivano, facevano tutte le cose più che lei ha descritto, corsi eccetera eccetera, però e lentamente negli anni si distaccavano talmente dalla realtà che una con la quale mi sono separato ha cominciato poi a lavorare a 45 anni e con grandissime recriminazioni, perché secondo lei aveva perso la carriera, ma se l'avesse voluta fare la poteva fare. E la seconda, che verso i 70 anni mi ha detto: ma in fondo io ho sacrificato la vita per te. Non era assolutamente vero, perché
tutte questo loro, è un motivo ricorrente. Una donna spesso dice: l'uomo ci ha dato,
certo,
la mia vita.
Certo. No, ma ovvio, ma io non ho nessuna rimostranza nei loro confronti, però ho trovato che...
No, però ha toccato un punto interessante, perché anche la casalinga di fascia alta, le signore americane in questo momento fanno le casalinghe fascia alta, arriva a un punto di saturazione, alla fine si frantumano, perché il mondo, esatto, è cambiato, il mondo è cambiato, esatto, radicalmente, la terra ha continuato a girare velocemente sotto di noi. Puoi godere per un attimo il privilegio di sentirti bella, privilegiata, che ti può alzare la mattina quando vuoi, una bella casa, e c'è un uomo che fai sempre felice. Ma poi a un certo punto il re dell'azione, secondo me, arriva, e una persona ha bisogno di sentirsi attiva. Se una persona non si sente attiva, una persona oggi si sente morta. Perché? Perché è un'equazione che corrisponde al tempo che stiamo vivendo. Non detto sia stato così sempre, in assoluto debba essere sempre così. Oggi se non ti senti attivo, se non ti senti produttivo, ti senti morto, anche se fai una bella vita. E quindi alla fine subentra sempre la frustrazione. Allora, Antonio da Pordenone.
Buongiorno, io sono disoccupato. Con mia moglie abbiamo fatto una scelta, io mi occupo della casa, lei porta i soldi, io non li faccio uscire. Abbiamo fatto un investimento.
Ma lei è un casalingo?
Però...
È un casalingo? Vabbè.
Non proprio.
Cioè, c'è un'inversione rispetto al ruolo tradizionale. Sua moglie lavora, esce.
Sì, mi sto ristrutturando la casa, quindi passo da fare la lavatrice a fare il muratore, il falegname e tutto quanto.
Beh, lei ha anche doti umarelli, che però sa fare tutto.
Sì, ma
una donna è un po' più raro che sappia anche fare il muratore.
Ho una progettualità. L'altro giorno stavo parlando con un industriale per un progetto sul riciclaggio della plastica. Diciamo che è la società che ti fa sentire male, e io certe volte rispondo proprio malissimo, nel senso che taglio le teste.
Posso chiedere quanti anni ha Antonio?
61. Ma beh, io
più o meno
vivo.
Però i suoi coetanei si stanno avviando un po' verso tutti, verso la pensione, però magari ancora sanno il mondo del lavoro, dicono tu che fai?
Sì,
io faccio l'architetto, io faccio l'impiegato.
Magari io mi metto su una fabbrica, perché la mia progettualità è questa. Quando
Vabbè,
voglio essere...
ha fatto necessità virtù, nel senso ha trovato un modello secondo me molto moderno, molto contemporaneo, perché non è uno schiavo della casalinghitudine. Lei ha del tempo a disposizione in cui alterna le operazioni necessarie per la gestione della casa con la possibilità di coltivare i suoi progetti. Sono progetti in espansione, quindi la casalinga condannata non ha nessun'altra espansione che andare a fare la spesa il giorno dopo, di cambiare le lenzuola il giorno dopo, di rifare sempre la cucina il giorno dopo, cercando, appunto, come diceva la comica, di non rifare il sugo se l'avevi fatto il giorno prima. Queste sono le scelte. Allora, Irene da Treviso, buongiorno.
Sì, buongiorno a tutti. Niente, io volevo confermare quanto lei ha appena detto, nel senso che essere casalinga non è assolutamente una condanna, anzi è la possibilità di variare le proprie attività diurne rispetto a quella di alzarsi la mattina, preparare i bambini, andare a lavoro, magari stare tutto il giorno a lavoro fino a tardi e conciliare.
Però si vede un sacco di gente quando uno va a lavoro.
Certo che si vedono un sacco di gente, però ovviamente si fanno dei sacrifici dall'altra parte, ovvero io comunque ho fatto, in questo momento mi trovo appunto a essere a casa dopo aver lasciato il lavoro per una scelta personale, perché ho avuto un bambino, adesso ne aspetto un altro. E
cosa
diciamo
faceva
che
lei? Che lavoro faceva?
Facevo un lavoro abbastanza stressante, nel senso lavoravo nella comunicazione negli eventi, quindi non avevo molto tempo a disposizione.
Non aveva mai tempo, perché non c'è sabato, non c'è domenica, non c'è orario.
Esatto. Quindi diciamo che trovare
un
la
bel
giusta
lavoro di relazione, ma un lavoro usurante sicuramente.
Ho fatto esattamente una scelta opposta. In questo momento mi trovo di più a fare una vita domestica, ovviamente, ma contenta, felice, anche perché riesco a coltivare
altre cose. Quindi accudisce figli,
li
cresce figli, li porta a scuola, sta
sì,
con loro.
E noto che anche l'equilibrio familiare è cambiato. Prima c'era molto più stress, più ansia, più cattiveria, più nervosismo la sera, più
beh,
ha
tutta la giornata per prepararsi per suo marito quando rientra, figuriamoci, è un tripudio.
Esatto, e quindi alla sera
il problema
adesso,
sono i bambini per casa che non si possono eliminare, quello è il problema.
Nell'equilibrio
coniugale, quando sono i figli piccoli, sono sempre dei rompipalle, quello è vero. Però
comandano così loro in questo ovviamente. Quando si fanno dei bambini, loro sono la priorità, quindi si deve fare almeno. Bisogna cercare di fare una scelta a favore della loro serenità.
Il bello deve venire, certo, è così.
E quindi è ovvio che questa un po' è la mia visione.
Ma lei questa visione la vede protratta all'infinito, cioè ormai la sua vita è questa, o verrà un momento in cui i figli saranno autonomi?
No.
Perché i bambini, quando cominciano a avere 8, 10, 11 anni, 12 anni, cominciano a essere autonomi, a 15 anni non li vede più.
No, io penso che comunque ci sarà una fase di rientro, ma secondando sempre quelle che sono le mie necessità anche di equilibrio lavorativo. Quindi diciamo che comunque avere una vita casalinga è corretta se si è sereni con se stessi, però bisogna anche coltivare le proprie passioni, che può
diciamo
essere
che
leggere un libro,
scelte,
studiare, lavorare.
Sono scelte che si fanno quando c'è una coppia in cui si crede, finché dura la coppia può esserci possibilità di scelta.
Il
problema
certo.
È tutto basato sul fatto che ci sia una coppia.
Deve
ammesso,
coppia.
Ma non gli auguro di certo che la coppia vada poi a diciamo evaporare. Quello è il problema, è redderazione, per cui la persona che ha fatto questa scelta si trova penalizzata. Se resiste la coppia fino a che morte non vi separi, figuriamoci, può essere la vita ideale se c'è una scelta da parte sua. Il problema è che nell'equilibrio poi della coppia, chi fa la scelta di rimanere a casa e tagliare con tutto, resta tagliato fuori anche quando la coppia non c'è più. Vabbè, abbiamo discusso anticipando la giornata di domani, di cui parleremo di tutto, meno che di donne. A domani.